Per via della presente apostasia di Israele, Dio dovrà servirsi dell'Anticristo per ricostruire il Tempio. Quindi il diavolo Anticristo verrà usato da Dio per ricostruire il Terzo Tempio. Perché non usa Israele? Non può, perché Israele è in apostasia.
Ma non sarà Israele a costruirlo con il permesso
Sì,
dell'Anticristo?
ma però ha bisogno dell'appoggio dell'Anticristo. Il leader. I re di Persia autorizzarono, aiutarono Israele a tornare in Israele, dove ricostruirono il Tempio. Ma qui invece di sana pianta, proprio dall'inizio, ci vuole l'Anticristo per costruire questo Tempio. È lui che devo autorizzare. Se analizziamo le decisioni, il comportamento dei politici in Medio Oriente, cioè, c'è da avere mal di testa. Meglio guardare dall'alto, dalle scritture. Cioè, è un guazzabuglio che Medio Oriente, che l'Anticristo sarà chiamato a risolvere e lui dovrà risolverlo politicamente, e quindi a colpi di guerre. Ma alla fine, vedi, Armageddon, la situazione gli esploderà in faccia perché torna Gesù. Così dice la profezia. Andiamo a Zaccaria 12, verso 3.
In quel giorno avverrà che io farò di Gerusalemme una pietra pesante per tutti i popoli. Tutti quelli che se la caricheranno addosso ne saranno malamente feriti, e tutte le nazioni della terra si aduneranno contro di lei. Zaccaria 12, verso 3.
Infatti, le nazioni della terra hanno già
Sì, è
cominciato ad essere tutte contro.
vero, sta
Cioè,
succedendo.
tutto intorno, Israele è un'isola, tutti intorno nazioni
Sono
musulmane
contro.
contro, che la vogliono distruggere. Se guardi a nord c'è l'Europa che sono contro.
È vero.
Va bene? E poi alla fine tutte le nazioni gli saranno contro. E quindi se tu leggi i giornali, il Corriere della Sera, il Corriere della Mattina e il Corriere del Pomeriggio, tutti quanti ti diranno: ah, ma guarda come devi essere uno stupido per parteggiare per Israele. Lo stesso che diceva Noè, che è stupido costruire una nave che non ha mai piovuto, non aveva mai piovuto. Innanzitutto io voglio dire questo, vi sono, come ho già spiegato, vi sono due Israele. C'è l'Israele delle pecore e l'Israele delle capre. Allora, l'Israele delle pecore si convertirà, il secondo, quello delle capre, non si convertirà. Cioè, da qui può sorgere l'equivoco che qualcuno non comprende, che quando parliamo bene di Israele stiamo in effetti riferendoci all'Israele delle pecore, come ho detto. E quando ne parliamo male ci stiamo invece riferendo all'Israele delle capre, come abbiamo detto.
Che non si convertirà.
E non si convertirà. Quindi, capito, non è semplice parlare bene o parlare male, perché la gente non capisce, non capisce la gente che ci sono due Israele.
Ma dobbiamo specificarlo, perché le capre sono di più che le pecore.
Sì, e le capre sono quelle che prendono le decisioni, sono i capi, cioè sono i certi politici, i banchieri sionisti, il loro sistema bancario sanguisuga, che sfrutta i poveri, cioè quelli come Soros, cioè le multinazionali e quella specie lì, che non hanno proprio niente a che fare con la vera Israele, quella che si convertirà al ritorno di Cristo. La maggioranza dei padroni delle multinazionali sono ebrei, ebrei capre. Ovviamente gli atei non comprenderanno la differenza, visto che non credono in Dio, le sue profezie, il ritorno prossimo di Gesù, possiamo solo evangelizzarli. Quindi assicuriamoci che tutta la nostra Chiesa non sia né dalla parte delle destre, fascismo, né sinistra, socialismo, o di Trump, Meloni. Cercate di non confondervi, amici che ci seguite, o di Putin, eccetera. Dio ce ne liberi. Dobbiamo essere come Gesù, al di sopra, perché è dall'alto della sua parola che il nostro Salvatore ci guida. Sempre in questa confusione baraonda politica.
Amen.
Allora, se guardiamo indietro per imparare dalla storia, quando Ezra e Zorobabele costruirono il tempio, che sarebbe il secondo tempio ebraico, quello distrutto dai Romani, per capirci, costruirono il Tempio, Esdra e Zorobabele, nel VI secolo avanti Cristo. Potete leggere il libro di Esdra. E poi arriva Neemia nel V secolo avanti Cristo, cioè negli anni 400 prima di Cristo. E Neemia costruisce le mura di Gerusalemme, va bene, e lo dovettero fare con grande opposizione dei loro nemici e delle nazioni intorno. E anche adesso per costruire il terzo tempio c'è la stessa opposizione. Perché? Perché il diavolo, sempre ostacola. Ma Dio li ha aiutati, Dio li aiuta. Allora Dio tocca il cuore di re Dario e re Ciro di Medo-Persia, va bene, e loro aiutano Israele a costruire il secondo tempio, va bene, l'hanno costruito nel VI secolo. Questo fu possibile perché Israele, dopo 70 anni di schiavitù, Israele era profondamente umiliato e con grande umiltà si comportò davanti a Dio, si comportò in un modo umile, in modo ubbidiente, e alla fine Dio lo benedice. Ma adesso è il contrario, adesso Israele si comporta con orgoglio, con superbia.
Sì.
Ed è logico che il diavolo ne approfitta e usa i suoi stessi peccati di Israele contro di lui stesso, come anche fa con ciascuno di noi. Quindi l'America, come la Persia di Ciro, ora difende Israele. Ma Israele la sta un po' troppo spingendo la mano all'America e sta un po' troppo confidando negli armamenti, nel braccio della carne. E tanto che circolano notizie che adesso Israele controlla l'America. E certo, a livello delle banche sioniste, credo che vi sia molta verità. Israele dovrebbe rilassarsi, fare un passo indietro e vedere Dio operare e nel caso combattere, va bene, per Israele, perché Dio opera così. Fatti indietro e vedi me combattere. E se devi combattere, come nel 48, Dio l'aiuta perché è stata attaccata. Quando Israele è attaccata, Dio l'ha sempre aiutata. Adesso però è Israele che attacca ed è una baraonda, è una confusione. Guarda, perché non lo leggiamo a Seconda Corona e Cancellina? 20:15.
Yaziel disse: porgete orecchio, voi tutti di Giuda e voi abitanti di Gerusalemme, e tu, o re Giosafat. Così vi dice il Signore: non temete e non vi sgomentate a causa di questa gran moltitudine, poiché questa non è battaglia vostra, ma di Dio. 17. Questa battaglia non sarete voi a combatterla. Presentatevi, tenetevi fermi e vedrete la liberazione che il Signore vi darà. O Giuda, o Gerusalemme, non temete e non vi sgomentate. Domani uscite contro di loro e il Signore sarà con voi. Secondo Cronache 20, verso 15 e 17.
Israele dovrebbe capire queste cose, ma anche noi. Dio dice: tenetevi fermi, non facciamoci agitare da ogni soffio come una canna al vento del diavolo. Israele in queste guerre dovrebbe confidare nel suo Dio, cosa che non sta facendo. Sta confidando nell'America, negli idoli delle armi americane. Grande, grande errore. Israele guarda più alle portaerei americane che non a Dio. Diceva ancora il Signore a Zorobabele, che era incaricato da Dio di dirigere la ricostruzione del Tempio, Tempio che poi lui completa nel 516 avanti Cristo. Andiamo lì, Zaccaria 4, verso 6.
Allora egli mi rispose: è questa la parola che il Signore rivolge a Zorobabele. Non per potenza, né per forza, ma per lo spirito mio, dice il Signore degli eserciti. Zaccaria 4, verso 6.
Cioè Dio stava dicendo che il Tempio doveva essere ricostruito, ma non grazie a guerre, ribellioni forzate, come quando Mosè uccise l'egiziano per liberare gli ebrei, no? Gli costarono 40 anni di esilio a Madian. Allora Zorobabele ascolta, non cerca di combattere contro gli oppositori col braccio della carne, come spesso invece fa l'Israele di oggi, e Dio aiuta Zorobabele a completare l'opera. Nel 516 avanti Cristo il Tempio è ultimato. Mm-hmm. Dio dice anche al profeta Zaccaria, che era un contemporaneo del profeta Ageo, e insieme questi due profeti, cosiddetti profeti minori, sostenevano Zorobabel nella ricostruzione. Andiamo lì, Zaccaria 6,15.
Quelli che sono lontani verranno e lavoreranno alla costruzione del Tempio del Signore, e voi conoscerete che il Signore degli eserciti mi ha mandato da voi. Questo avverrà se date veramente ascolto alla voce del Signore, del vostro Dio. Zaccaria 6, verso 15.
Alleluia, alleluia, alleluia. Questo avverrà se date ascolto veramente alla voce del Signore. Altro che Netanyahu, compagnia bella e compagnia brutta. Dio sta dicendo che solamente se avessero ascoltato la voce del Signore attraverso i suoi profeti, in quel caso erano Zaccaria e Ageo, possiamo leggere i loro libri profetici nella Bibbia, il Tempio sarebbe stato ricostruito. Loro ubbidirono e la cosa viene. Quello fu il secondo tempio, che dura fino a quando Dio, va bene, per i peccati di Israele, deve poi permettere ai Romani di distruggerlo di nuovo. Qui siamo a 70 d.C., primo secolo, va bene. Cioè, di nuovo il tempio viene distrutto per la seconda volta. Allora, in base alle profezie, ci sarà un terzo tempio che viene presto ricostruito. In realtà i tempi, quanto sono in totale i templi, Angela?
Sono quattro?
Quattro.
C'è il primo di Salomone, il secondo questo di
Zorobabele,
il terzo
dell'Anticristo col permesso suo.
Sì, durante la tribolazione, e il quarto è quello del millennio.
È quello del millennio, quindi non tutti sanno che i templi sono quattro.
Saranno quattro, sì.
Saranno quattro, infatti.
E questo terzo dici che il Signore userà l'Anticristo per costruirlo?
Il terzo è, in certo senso, è il Tempio dell'Anticristo, per questo che Dio non permetterà che questo Tempio perduri durante il millennio, perché è stato contaminato, il diavolo si è seduto nel tempio dicendo: io sono Dio, secondo Tessalonicesi 2, 3 e 4.
Anche il secondo tempio, che è stato costruito da Zerubbabele, il Signore ha usato Erode per ampliarlo.
Certo.
Che Erode, esatto, non era grande credente.
No, però no. Ciò nonostante lo Spirito Santo c'era.
Sì.
Che quando Gesù è morto in croce, lo Spirito Santo è uscito. Mm-hmm. Ora, quindi, anche se naturalmente il vero tempio non è e non sarà mai quello ebraico, va bene, il tempio ebraico non sarà il tempio di Dio, finale, il quale sarà necessario solo per i non salvati. Quelli non salvati dovranno adorare nel tempio.
Nel quarto?
Terzo e quarto.
Terzo e quarto.
Sì, sacrificando animali, mm-hmm, capito? I non salvati. Cioè, l'attuale Israele ha bisogno di adorare nel tempio, perché non crede nel tempio spirituale di Cristo, il corpo di Cristo. E allora, i non salvati, va bene, che saranno scampati ad Armageddon, e attenzione, vivranno nel millennio, il millennio che giunge a breve, non abbiamo la data, ma a breve, va bene, ci si è detto una generazione, il tempo della fine. E allora, il millennio segue Armageddon. La gente del millennio, che gli piaccia o no, dovrà adorare nel quarto tempio che sarà costruito durante il millennio. Frate Giuseppe, tu stai dando i numeri, dov'è sto quarto tempio? I numeri te li do subito, 40-47, questi sono i numeri. Sono i capitoli del profeta Ezechiele. Ezechiele capitolo 40 fino al 47 è la costruzione di un maestosissimo tempio, bellissimo, grandioso, con grandi spazi che l'Anticristo non glielo permetterà mai.
Cioè chilometri?
Sì, è una cosa. Chi vuole le misure esatte, vada a Ezechiele capitolo 40 a 47, e lì ci sono le misure del quarto tempio. Perché serve un quarto tempio, Angela?
Ma l'hai spiegato nel passato, io mi ricordo. Lo dico o...
Sì.
È perché
Certo. Che
e perché ci saranno quelli non convertiti durante il millennio che dovranno adorare Dio e dovranno mantenere la legge e andare a Gerusalemme e lì adorare il Signore.
Certo, possiamo. Adesso magari leggiamo qualche scrittura su quello. Guarda, vai lì da. Vai da Zaccaria 14, dove dice, alla fine di Zaccaria dice, tutte le nazioni che sono sopravvissute.
Sì.
Ce l'hai o lo cerco io?
Verso 16. Tutti quelli che saranno rimasti di tutte le nazioni venute contro Gerusalemme, cioè ad Armageddon, quelli rimasti saliranno sì. di anno in anno a prostrarsi davanti al re, al signore degli eserciti, e a celebrare la festa delle capanne.
Quindi ogni anno devono venire a Gerusalemme ad adorare, hai capito?
Zaccaria 14, verso 16.
Così come adesso vanno alla Mecca ad adorare Allah, e invece qui dovranno adorare il vero Dio. Guarda, leggi anche leggi verso 12, che parla della distruzione dei popoli che faranno guerra contro Gerusalemme, cioè l'anticristo e le nazioni che lo seguono. Qui siamo a Zaccaria 14, che se lo studiate bene, vedete, sta parlando del periodo di Armageddon. Mi leggi il 12?
Questo sarà il flagello con cui il Signore colpirà tutti i popoli che avranno mosso guerra a Gerusalemme. La loro carne si consumerà mentre stanno in piedi, i loro occhi si scioglieranno nelle orbite, la loro lingua si consumerà nella loro bocca. Zaccaria 14, 12.
Quindi questo qui sarebbe, questo è come Dio distruggerà quelli che faranno guerra contro Gesù che viene a cavallo. Apocalisse 19, 11, Gesù viene a cavallo. E quelli che gli fanno guerra contro Gesù che viene a cavallo, vengono uccisi in questo modo. La carne si consumerà mentre stanno in piedi. Caspita, oh! E lì sono 200 milioni, eh? Infatti la battaglia, leggiamo in Daniele 12, la battaglia dura 45 giorni. Mm. Bene, e allora rileggiamo verso 16, che è la continuazione, no?
Tutti quelli che saranno rimasti di tutte le nazioni venute contro Gerusalemme saliranno di anno in anno a prostrarsi davanti al re, al signore degli eserciti, e a celebrare la festa delle capanne. Zaccaria 14, verso 16. E questo sarà nel quarto tempio. Verranno durante il millennio al quarto
sì,
tempio.
Sì, lì non
per
c'è
adorare.
Scritto, ma lì dovranno costruire il quarto tempio.
Sì, perché vanno a Gerusalemme dove? Per adorare al tempio.
È logico. Quindi dovranno mandare. Tutte le nazioni dovranno mandare una delegazione, va bene, non c'è scritto delegazione, ma lo indovino io, perché non è che possano andare miliardi, eh. Andranno lì tutti gli anni, mentre i musulmani devono andare alla Mecca una volta nella vita, quindi tutti devono andarci.
Ma non lo faranno durante il millennio i musulmani?
No, sto cercando di dare un esempio, c'è Angela che mi guarda storto.
Sorry.
No, è un esempio, come i musulmani vanno adesso
sì.
alla Mecca, e lì c'è una pietra nera che adorano.
Una pietra nera?
Dicono che non adorano oggetti, però lì c'è una pietra che adorano. Ecco, una volta nel corso della vita, un musulmano è obbligato ad andare alla Mecca, invece qui no, qui dice tutti gli anni, siccome sappiamo che miliardi e miliardi non possono andare ogni anno, è logico. E allora io dico, suppongo, va bene, questo dico io, non il Signore, manderanno una delegazione, una rappresentanza. L'Italia manderà Meloni, per esempio.
Oh, se ci sarà Meloni, sì.
Non credo che ci sarà. Comunque, siccome Gesù torna presto, Meloni sarà in giro ancora, dico io. Va bene.
Sì, andranno a Gerusalemme al Tempio, che Tempio, hai detto, possiamo leggere la sua descrizione in Ezechiele, capitoli da 40 a 47.
A 47, lì ti dà la descrizione, ti dà proprio i metri di misura, quanti metri sarà largo, quanti
Guarda,
metri...
Guarda, dice che the total sanctuary will be 1.6 kilometers by 1.6 kilometers.
Allora, hai trovato le misure?
Sì, the total sanctuary of the temple itself only.
The total what?
The building of the temple.
Allora,
will be...
Angela, solerte, solerte, Angela.
No, è così interessante questo.
Mi ha trovato le misure.
È così interessante,
io,
vero?
Scusate, io non le ho trovate, però qui c'è Angela
no,
che...
No, because they're in cubits, but then on Google you can translate
sì,
it into kilometers.
Sì, la misura è in cubiti, però lei è andato al Google, ha tradotto i cubiti in metri. Allora, ridammi i numeri. Fratelli, scrivete questi numeri che non sono dell'8, questi sono come minimo del 9.
The sanctuary, the building itself of the temple... It's 1.6 kilometers.
Allora, il nuovo tempio che sarà costruito nel millennio, tempio numero 4.
1.6 by 1.6.
Allora, il tempio sarà 1.6 km, cioè 1.600 km, scrivetelo, di larghezza per 1.6 km di lunghezza.
Questo è l'edificio.
Questo è l'edificio, il tempio.
But the holy portion of the whole land...
Però tutta la terra che sarà designata a questo.
The outer court and everything.
Quindi sarebbe il
cortile esterno.
Il cortile dei gentili e così
tutta
via.
Tutta la zona del tempio sarà 16 chilometri by 16 chilometri.
16 chilometri, quindi 1.6 km il tempio, larghezza
sì.
E lunghezza. E 16 chilometri la larghezza e la lunghezza dell'area adiacente.
Exactly, yeah. Can you believe it's huge?
Capito, ma è una cosa che, caro mio, 16 chilometri, non so, a cavallo, quando ci metti. Alleluia.
Questo sì che è un tempio immenso, bellissimo.
Capito, cioè, secondo te l'anticristo gli darà questo spazio a Israele?
Sì.
L'anticristo?
Ah no, questo sarà durante il millennio.
Angela, svegliarsi qua.
No. L'anticristo no.
E quindi sto dicendo, l'anticristo darà questo spazio per il terzo tempio, 16 chilometri.
No.
Ma scusa, lì i musulmani hanno un paio di templi lì.
Sì, è vero.
Nella spianata delle moschee, lì hanno un paio di templi, e guai che si avvicina. Ci siamo. Gli darà, adesso decideranno dove fare il tempio ebraico. Io ho un'idea, perché così, ho un'idea.
Allora, lì, dove?
È vicino al... Non sarà nella spianata lì delle moschee, dove tu sempre dicono che lo fanno lì. No, secondo me lo faranno. Io ho investigato un po', ho studiato così. C'è un spazio vicino, che lì c'è una sorgente. E sembra che il primo tempio sorgeva veramente lì, dove c'era la sorgente, perché con tutti gli animali che ammazzavano, senza sorgente non è possibile, se no navighi nel sangue.
Sì, serve acqua.
Quindi c'è lì a una distanza di, non so se 100, alcune centinaia di metri, da dove c'è adesso la moschea di Omer, the Golden Temple, dove c'è il tempio musulmano adesso, cammini 200-300 metri, va bene, lì c'è una sorgente. E c'è uno spazio... Va bene, è uno spazio dove si può fare il tempio. Adesso. Però quando torna Gesù, 16 chilometri.
Dopo Armageddon, sì.
Dopo Armageddon. Prima deve venire Gesù sul cavallo bianco. Gesù verrà a cavallo di un cavallo. Va bene? Allora, però, voglio concludere con il primo tempio. Qual è il primo tempio, Angela?
Quello di Salomone?
No.
Come no?
Ti sbagli.
Ma qual è il primo? Il tabernacolo di Mosè nel deserto?
Jasmine ha alzato la mano.
The tabernacle?
Il tabernacolo di Mosè nel deserto 40 anni.
Beh, quello cronologicamente sì, ecco. Ma spiritualmente qual è il primo tempio?
Qual è il primo tempio spiritualmente? Il popolo di Dio.
Sei tu.
Dove Gesù Cristo.
Sei tu.
Ok, dove Gesù vive i nostri cuori.
Ecco, vai Prima Corinzi 3:16, Angelina, a cavallo di un cavallo, vai Prima Corinzi 3:16, che sei tu, siamo noi.
Non sapete che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Prima Corinzi 3:16.
Angela, qual è il primo tempio?
Siamo noi i cristiani.
Il più importante, perché naturalmente sappiamo che il vero tempio di Dio, quello eterno, è un altro, è il corpo di Cristo, siamo noi, non è quello ebraico e certamente non quello musulmano. Quello ebraico sì, perché lì c'è lo spirito di Yahweh, di Dio. Efesini 2, Angelina, di corsa a verso 20 al 22, di corsa che sono qui... la nostra congregazione si addormenta
Efesini
sulla panca.
2:20.
20 a 22.
Siete stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Gesù stesso la pietra angolare, sulla quale l'intero edificio, ben collegato insieme, si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore. In lui voi pure entrate a far parte dell'edificio che ha da servire come dimora a Dio per mezzo dello Spirito. Bello. Efesini 2 da 20 a 22.
Ci siamo?
Siamo noi il tempio, l'edificio costruito pietra con pietra. Gesù è la pietra angolare e noi dobbiamo essere ben collegati insieme per un tempio santo per Dio.
Il primo tempio,
bellissimo.
Sei tu.
Bello, sì.
Il primo tempio lo puoi vedere, qualunque fratello puoi vederlo in qualunque momento, basta che vai davanti a uno specchio. Quello è il primo, non solo il primo in ordine di importanza, non cronologicamente. È il primo grande e eterno tempio di Dio. Allora, avanti ancora col tempio. Apocalisse 21, 1 a 3, Angela.
Arrivo, 21, 1 a 3. Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi e il mare non c'era più. E vidi la santa città,
la nuova Gerusalemme,
scendere dal cielo da presso Dio,
pronta come una
sposa adorna per il suo sposo.
E poi cosa sentiamo dal trono?
Udì una gran voce dal trono che diceva,
cosa diceva?
Ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini.
Ed egli abiterà?
Egli abiterà con loro, essi saranno suoi popoli, e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Apocalisse 21 da 1 a 3.
Questo è il vero tempio.
Vero, sì.
Va bene, in Apocalisse 21 dice, io Giovanni vidi la santa città Nuova Gerusalemme e dentro non vidi nessun tempio, nessuna catapecchia cattolica, protestante, testimone di Geova, testimone di qua e testimone di là, mormonica, niente, Gesù Cristo, il suo corpo.
Ma questo, la Nuova Gerusalemme che scende sulla terra è dopo il millennio, quando il quarto tempio non c'è più?
Esatto. Dopo che la terra è bruciata, dice la terra brucia, Apocalisse 20, verso 9-10, un fuoco dal cielo divora il diavolo e tutti quelli che lo seguono, che sono come la sabbia del mare, lì la terra brucia, va bene, lo vide anche Pietro, la sua seconda epistola, gli elementi passeranno con grande rumore, dice, Primo Pietro, il secondo Pietro, credo, capitolo 3. E dopo viene, cosa viene dopo Apocalisse 21?
22.
Bravissima.
Facile.
Hai risposto giusto. In Apocalisse 22 vediamo che scende dal cielo. Leggi di nuovo, l'hai appena letto, Apocalisse 21, 1.
2. E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Apocalisse 21, 2.
Alleluia, vedi quelle bellissime spose che entrano a passo lento, sotto lo sguardo innamorato dello sposo che le attende. Va bene, gli anelli pronti. Ecco, questo scenderà dal cielo.
Wow.
E si chiama la sposa di Cristo. Alleluia, preghiamo Amen. Di farne parte, fratelli, Amen. Abbandonare tutto, va bene, l'olio, fratelli, controllare l'olio ogni giorno, va bene, è così che come controlliamo l'olio della macchina, anche ogni giorno prima di viaggiare, controlliamo l'olio nella lampada della sposa. Cos'è l'olio? L'olio è l'olio di amare il prossimo, l'olio di amare Dio, amare Gesù, amare la parola, amare la moglie, il marito, i figli, amare le pecorelle, cercarle, amare, dargli la salvezza, perché molte delle persone che incontriamo che non sono salvate, alcune di loro si convertiranno e Dio voglia attraverso di me, attraverso di te, e faranno parte delle pietre vive della Nuova Gerusalemme.
Allora si può dire che la Nuova Gerusalemme sarà l'ultimo tempio costruito da noi, da pietre vive?
Sì, così come Neemia costruì le mura, e il secolo prima Ezra, Zorobabele, ispirati dai profeti Ageo e Zaccaria, costruirono il Tempio, così noi adesso siamo come Zorobabele. Adesso noi stiamo costruendo ogni anima che evangelizziamo. Per questo che Gesù 3 anni e mezzo se l'è passata a far cosa? Sì, miracoli, guarigioni, secondariamente, sì, ma primariamente a dare la parola della salvezza. Gesù dice, io sono venuto qui per salvare, dare la mia salvezza, dare la salvezza a un mondo dove le chiese, le sinagoghe avevano reso la salvezza il più difficile possibile, io direi impossibile. In Israele se non veniva Gesù non si salvava nessuno. Va bene, non perché lui è salvatore, perché anche nel Nuovo Testamento Gesù non c'era più nella carne, però loro, gli apostoli, avevano la parola di salvezza che molte chiese della Odissea cercavano di soffocare. Attenzione che il religionismo è fatale, è tossico, è micidiale, è deadly in italiano, micidiale. Il religionismo uccide. Sai quei tralicci dell'alta tensione? Non toccare, chi tocca muore 3000 volt. Non è che muori 3000 volte, basta che tu tocchi una volta, sei stecchito. Ci siamo? Mm-hmm. Gesù è venuto per semplificare, rendere semplice, che un bambino piccolino, 6 anni, capisce. Io ho predicato in scuole. Una volta è venuto, stavo evangelizzando in una città, un paese, è venuto uno e dice... Ah, tu sei venuto qui in questa città a predicare quando io andavo a scuola. Avevo 6 anni, 7 anni, non so quando avevo. E io ho ricevuto Gesù, mi sono salvato allora. Capito che era una scuola che io ero andato a predicare.
Grazie Gesù.
E io mi si è allargato il cuore, grazie sì. Gesù, che sono buono a qualcosa almeno, ferro vecchio.
Amen.
Capito, allora gloria a Dio, fratelli.
C'è un altro che ha detto che ogni mattina mentre andava a scuola, un giovane, eri in Romania credo, passava sotto la tua finestra dove tu viveva in qualche appartamento e sentiva sempre i canti con la chitarra, canti di lode, preghiere, e lui ascoltava e si è salvato.
È vero.
E
è
poi
vero,
l'abbiamo
vero,
incontrato vero. Dopo anni e lui ti ha dato l'indirizzo della stanza dove lui sempre ascoltava questi canti. Dove si è salvato.
È vero, è vero, è vero.
Era Claudio.
Fuori dalla nostra casa, fuori dalla nostra casa si è fermato di giorno ad ascoltare i canti, che passava proprio quando noi cantavamo.
Sì.
Insomma, io credo che sarà per via della cocciutaggine della presidente Israele, che non vuole cooperare con nessuno, ma la pena con l'America, perché non senza motivo. È stato per la sua ostinatezza che ha tanto calcato la mano a Gaza, esagerando con le distruzioni, facendosi tanti nemici, anche tra le nazioni europee e in tutto il mondo. E adesso ne paga il prezzo. Cioè, alcuni sono nemici di Israele per motivi sbagliati, eccetera, ma Israele ha cooperato a rendersi tutti nemici. È per questo che per ricostruire il terzo tempio, quello dell'Anticristo, il Signore non potrà usare la fede, l'ubbidienza di Israele, ma Dio dovrà usare il diavolo. Sembra paradosso, no? Ossia, dovrà usare l'anticristo, la sua politica, cioè il suo patto di 7 anni. Solo allora Israele potrà ricostruire il terzo tempio. Ma di questo parleremo un'altra volta, perché non c'è tempo oggi. La ricostruzione, secondo le profezie, la ricostruzione del terzo tempio è scritto nelle profezie di Daniele capitolo 8 ai versetti 13 e 14. Leggete e non capite niente perché è scritto in parabola. Vi ricordate quando l'abbiamo insegnato e ci è voluto una buona mezz'oretta? Abbiamo fatto un short del Daniele 8? No.
Non mi ricordo.
La ricostruzione del tempio, forse dobbiamo farlo, cioè ridurlo. Condensare in 3 minuti, cioè ci vuole solo un miracolo, però è possibile. L'abbiamo fatto con Daniele 2.
È vero, sì.
E allora, cioè la ricostruzione del terzo tempio dovrebbe iniziare come dice Daniele capitolo 8, 13 e 14, alla firma del patto dei 7 anni dell'anticristo. E questo perché senza di quell'accordo gli islamici non concederebbero mai la ricostruzione di un tempio ebraico. Credo che anche Israele dovrà concedere qualcosa di solido all'anticristo.
Come cosa?
L'anticristo dice, va bene, ti faccio fare il tempio, intercedo. Sai che l'anticristo è un intercessore.
Per il diavolo cosa?
Anticristo intercederà con i musulmani per concedere a Israele di fare il tempio, perché lui così o meno si siede e dice io sono Dio.
Ah, capito? Ho capito, sì.
Ma lui intercede, si va a ruffianare con loro e dice...
Their temple, because at least I can sit in it and proclaim myself to be God.
Capito? Cioè, guarda, io ho pregato su tutto questo cosa. Quello che ho sentito, per la verità, è che io personalmente mi ero alquanto impantanato in un insolvibile groviglio, cioè delle politiche di Medio Oriente, dei politici.
Sì.
Ho pregato e ho sentito che semplicemente dovevo abbandonare tutto questo, uscirne e predicare solamente quello che solo che vedevo chiaro nella Bibbia.
Sounds good.
sounds good. Solo che Dio, amen. Solo quello che Dio mi mostrava, ma mostrato bene e chiaro sulla parola. L'ho fatto e adesso, gloria a Dio, è come se la luce fosse aumentata. La luce della parola sto parlando, perché questa è la nostra chiamata, fratelli, e chiudo con questo. Dare e basarci sulla parola, e allora voglio chiudere con questo messaggio, con la luce di Dio. Angelina, mi aiuti? Gloria a Dio.
Sì.
Andiamo alla luce?
Sì.
Ce l'hai le scritture lì? Vai nel nome di Gesù Cristo con le scritture.
Salmi 119, versi 105 e 130. La tua parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero. La rivelazione delle tue parole illumina, rende intelligenti i semplici. Salmi 119, versi 105 e 130. Proverbi 6, 23. Il precetto è infatti una lampada, l'insegnamento una luce. Le correzioni e la disciplina sono la via della vita. Proverbi 6, 23.
Vuoi camminare nella via della vita? Ricevi correzioni e disciplina. E questo compreso i nostri adolescenti e compresi i miei.
Proverbi 9, versi 4 a 9. Chi è sciocco, venga qua. A quelli che sono privi di senno, dice, venite, mangiate il mio pane e bevete il vino che ho preparato. Lasciate sciocchi la stoltezza e vivrete. Camminate per la via dell'intelligenza. Chi corregge il beffardo si attira insulti. Chi riprende l'empio riceve affronto. Non riprendere il beffardo per evitare che ti odi. Riprendi il saggio e ti amerà.
Gloria a Dio.
Istruisci il saggio e diventerà più saggio che mai.
Insegna al giusto.
Insegna al giusto e accrescerà il suo sapere. Proverbi 9, versi 4 a 9.
Alleluia, gloria al Signore. Devo continuare o fammi guardare il tuo sguardo?
No, credo cos'è? Va bene così.
È più no o più no no?
Più va bene così, possiamo fermarci.
Alleluia.
Però è vero quello che dici. Certo dobbiamo studiare gli eventi del mondo nel vista del guardare al futuro, cosa succederà, perché la Bibbia ci dice cosa avviene, e per essere preparati.
Sì, però guardare gli eventi del mondo, ma attenzione.
Per attenzione che poi troppo immischiati nella politica.
Attenzione, devi conoscere la Bibbia, dobbiamo conoscere le profezie, perché sennò siamo noi gli stolti dei quali qui sta parlando. Nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Va bene, allora io passo e chiudo.
Amen. Grazie. No, ma è stato bello, specialmente l'ultima parte sulla Nuova Gerusalemme, sui quattro tempi. Ma possiamo dire che sono cinque tempi, allora?
Perché cinque?
Per la Nuova Gerusalemme è l'ultima.
Ah, perché?
È quella costruita da Dio, che durerà per sempre, che non sarà mai distrutta, la Nuova Gerusalemme.
Il primo tempio!
Salomone.
No, noi.
Noi?
Non cronologicamente, ma per importanza.
Sì.
siamo noi. Poi c'è, quello... poi c'è il primo cronologico, vai avanti, Salomone.
Cioè, primo cronologico Salomone.
Poi Zorobabele.
Secondo Zorobabele.
Okay. Ed Ezra. E poi...
Terzo.
Terzo è quello di...
dell'Anticristo.
Quello dell'Anticristo.
Che sarà costruito.
Capito? No, non è il Tempio dell'Anticristo, ma che l'Anticristo fa... autorizzerà
e lo profanerà
e lo profanerà e si siederà lì e dire: ehi, se volete sapere chi è Dio, sono io. E poi però arriva uno a cavallo di un cavallo, Apocalisse 19:11 dice: al tempo. Allora guarderà gli angeli, siamo qui. Fuoco, tuoni, fulmini, polverone. Alleluia.
E poi durante il millennio ci sarà il quarto tempio.
Il quarto tempio.
Quello immenso di Ezechiele.
Il quarto tempio che poi è il, diciamo, il quinto, se mettiamo più importante noi siamo...
No, non facciamo confusione, facciamo ordine cronologico.
Cronologico.
Il quarto è quello del millennio.
Alleluia, d'accordo.
Che poi Mattia ha scritto dicendo: la regia di Caserta a confronto del quarto tempio sarà una bazzeccola.
Sai cos'è Caserta? La regia di Caserta.
Cosa è?
È una delle più grandi meraviglie italiane.
Cos'è, un castello?
Lì ci stava il re, credo che c'era il re lì. È super bellissima, attrazione mondiale. Quindi la regia, il castello di Caserta non è niente paragonato.
Il Tempio di Dio avrà 16 chilometri.
Sì, ma poi c'è uno più grande, Gerusalemme che scende dal cielo, Apocalisse 21:2.
Sì. E poi l'ultimo Tempio, il quinto, sarà la Nuova Gerusalemme, quella che Dio sta costruendo, che durerà per sempre. E le misure di queste sono?
Sono 2200 chilometri di larghezza e di lunghezza e di altezza.
Wow, quello sì.
Cos'è? Sono 1500 miglia in inglese, 2200 chilometri in italiano.
Amazing, 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 huge.
Bene, fratelli, io spero che non vi ho tenuto troppo a lungo, 2 ore. Gloria a Dio. Dimmi, perché alzi la mano?
I still have a question. Ho una domanda.
Una
posso?
Domanda?
Riguarda la Nuova Gerusalemme, I go back, perché ha dimensioni immense, 2200 chilometri, quando scenderà dal cielo la Nuova Gerusalemme?
Guarda, per darti un'idea, è più o meno la grandezza della Luna,
yeah.
Va bene, è più grande della Luna, più grande della Luna.
Quando scenderà dal cielo e verrà sulla terra, si poserà sulla terra? O sì. It will remain hanging in the air?
No, si posa sulla terra.
Si posa sulla terra.
E sì, copre... perché c'ha 12 fondamenta.
E copre 2200 chilometri di distanza.
Di larghezza.
Perché it's going to cover completely Jerusalem and Israel. There's going to be no more
ma
Israel.
Ma non ci sarà più Gerusalemme, viene bruciata Gerusalemme.
Ah, ok, before the... Yes,
Apocalisse 20:9-10 scende il fuoco del cielo tutta la superficie del pianeta viene bruciata.
Quindi dopo il millennio la terra viene bruciata e non esiste più la geografia di oggi.
Non esiste più. Guarda, qui ci sono dei contadini vicino che bruciano, alla fine del raccolto, bruciano le erbacce. Mm-hmm. Capito? Bruciano le erbacce e dice è meglio per la semina dopo, aratura e semina, e dicono che è meglio bruciare le erbacce. Le bruciano, chiedono permesso ai pompieri. E così Dio farà lo stesso col pianeta, brucerà le erbacce. Mm-hmm. Va bene, la terra brucia, diventerà come il sole per un periodo, e tutta la stratosfera, l'atmosfera, la biosfera, la eccetera sfera, e la superficie, i mari evaporeranno. Non ci sarà, dice, il mare non c'è più, dice. A cosa serve l'Atlantico, il Pacifico?
Ma va bene, brucerà la superficie della terra, ci sarà un New Earth.
La nuova terra?
Ci sarà la nuova terra, ma ci sarà ancora la geografia di oggi? Ci sarà Israele, Italia,
no,
Europa?
No. Il mare non ci sarà più, non serve più l'Atlantico, il Pacifico. Mm-hmm. Noi saremo molto più pacifici senza mare, senza oceano. Sarà tutto nuovo, io faccio ogni cosa nuova, dice Dio, Apocalisse 21.
E la Nuova Gerusalemme dove scenderà?
Ah, tu vuoi le coordinate esatte?
Ma non lo so.
Ma tu non ti accontenti di poco, però, eh?
Va bene, va bene.
Ma le donne, la curiosità dicono che è femminile, dicono che la curiosità è donna.
No, io conosco qualcuno che è più curioso di me ed è uomo. È John. John non è qui, non mi
Guarda,
sente.
questi dettagli, guarda,
Fa,
parliamone
ok, fine.
dopo il millennio, possiamo parlarne dopo il millennio,
Sì, va
questi
bene, va bene.
piccoli dettagli, dove esattamente si posa. Non ti posso dire si poserà sulla Russia, sull'Italia, su
Ma si chiama Gerusalemme, Nuova
Nuova
Gerusalemme. Quindi
Gerusalemme.
si posa dove era la Gerusalemme vecchia?
E no, chi
No.
l'ha
Ah,
detto
non lo so.
questo? E se non lo sai, rifletti.
Thank you.
Comunque, Angela cerca sempre di interpretare le domande di tutti.
No,
Lei
questa è domanda mia, questa.
vi rappresenta tutti, fratelli. Mandategli qualche
Ma
benedizione.
anche io ho delle domande, sai? Sì,
Ecco,
va bene, ci fermiamo
che
qui, ci fermiamo.
entra Deborah. Lei sta pattugliando tutto qui. Alleluia. Va bene così?
Va bene, grazie. Fino alla prossima, va bene.
Fratelli, gli ha dato un abbraccio.
Grande e forte, vi amiamo, fratelli.
Fratelli, vi amiamo. Super.
Amen. Dio vi benedica.
Scrivete!
Amen. Rimanete
E mi
vicini,
raccomando,
fratelli.
quando guardate i nostri video, inoltrate, mandate alla pecora di qui e alla pecora di là. Va
Amen.
bene? Google dice che devi mettere anche un like, eccetera. E sapete, io non le ho mai chieste queste cose. Però Google le vuole. Se, per diffondere i nostri video. Dio vi benedica, gloria a Dio, amen,
Ciao a tutti,
alleluia.
ciao fratelli, un abbraccio forte,
Un
ciao.
abbraccio, un bacio sulla fronte.
Col cavallo bianco, Gesù che torna con la sposa al suo fianco. Al suo sguardo severo il mondo si piega, la guerra lui vince, il diavolo lo lega.
Con una verga di ferro Gesù regnerà
sulle nazioni del millennio che inizierà
la sua luce eterna.
Con catene dal cielo,
fedele a Gesù, unisciti agli eletti, sarai uno dei suoi diletti.